di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri e abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione @italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767 Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran, il Kurdistan iracheno non deve essere la base dei terroristi. Il ministro Abdullahian Joseph Borrell, l'Iran non permetterà le rivoluzioni colorate. Taiwan, Cina sì alla riunificazione pacifica, ma non rinunceremo all'uso di forza. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia, domenica 16 ottobre oggi 2022. Fra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare un altro appuntamento con la produzione interna, la roadmap disegnata dalla guida suprema, insomma, Ayatollah Khomeini, e conoscere gli ostacoli e come rimuoverli al progresso iraniano, ovviamente. L'indirizzo sito parstoday.com/it, indirizzo email raditaliairip99@gmail.com. A tra poco. Il governo iracheno e le autorità del Kurdistan dell'Iraq devono assumersi la piena responsabilità a contrastare i gruppi terroristici che hanno sede in questa regione al confine con l'Iran. Ad esortarlo il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian in un incontro a Teheran con il consigliere per la sicurezza nazionale iracheno. Ghassem al-Araghchi, abbiamo sempre desiderato un Iraq prospero, libero, indipendente e non vogliamo altro che un bene per il governo e la nazione del paese vicino, ma non la Repubblica Islamica, ha proseguito Abdullahian. La Repubblica Islamica non tollera la continua presenza di gruppi armati di terroristi al suo confine. Date le buone relazioni tra l'Iran e l'Iraq, non ci aspettiamo che il territorio della regione del Kurdistan iracheno sia un luogo per atti terroristici e minacce contro l'Iran, ha aggiunto. Di recente il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell'Iran, i Pashtoran, ha lanciato una serie di attacchi militari contro le basi e le postazioni dei terroristi anti-iraniani nella regione del Kurdistan iracheno. Questi terroristi hanno avuto un ruolo, tra l'altro, nei recenti violenti disordini in alcune città iraniane. La Repubblica Islamica gode di un forte sostegno popolare. Qui c'è una democrazia efficiente. Qui non c'è terreno fertile per una rivoluzione colorata. L'Iran è l'ancora della stabilità e della sicurezza della regione. Così il ministro degli esteri iraniano Abdullah Yan, in una telefonata con alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza Joseph Borrell. Disordini, incendi dolosi, operazioni terroristiche non hanno più nulla a che fare con le proteste pacifiche, ha affermato il capo della diplomazia di Teheran, che ha definito assolutamente legittime le operazioni di polizia contro le proteste e ha lanciato un monito l'Unione Europea a non usare questi incidenti come pretesto per far pressioni su Teheran. Abdullah Yan ha anche respinto la fornitura di armi alla Russia e l'attiva partecipazione al confine militare in Ucraina. Abbiamo una cooperazione militare con la Russia, ma nessuna fornitura di armi, ha tenuto a precisare. La Cina farebbe di tutto per la riunificazione pacifica con il Taiwan, ma che non intende rinunciare all'uso di ogni mezzo per realizzarlo e non escluderebbe l'uso della forza contro gli intrusi stranieri negli affari interni cinesi. Così Sun Yeli, portavoce del 20° congresso nazionale del Partito Comunista Cinese, avvertendo che Pechino non si farà prevaricare e che il rinnovamento nazionale, concetto lanciato dal presidente Xi Jinping all'inizio del suo primo mandato 2012, è un trend irreversibile e che non si può fermare. Le osservazioni arrivano a 2 mesi e mezzo dalla visita provocatoria sull'isola della speaker della Camera americana Nancy Pelosi, a cui il governo cinese ha reagito con le più grandi esercitazioni militari mai messe in atto nello stretto. Continueremo a cercare le riunificazioni pacifiche con Taipei, ma non escluderemo il ricorso a tutti i mezzi necessari per prendere il controllo di Taiwan, tra cui l'uso della forza qualora lo ritenesse necessario. Il ministro della difesa russa ha annunciato che 11 persone sono state uccise, altre 15 sono rimaste ferite in un attacco terroristico in una base militare nella città di Belgorod, vicino al confine con l'Ucraina. Il dicastero di Mosca in una nota ha precisato che l'attentato è stato perpetrato da 2 cittadini della comunità degli stati indipendenti in un campo di addestramento nella regione di Belgorod. 2 cittadini di paesi dell'Asia centrale hanno commesso un atto terroristico nel campo di addestramento. L'attacco è avvenuto durante una sessione di addestramento antincendio di alcune persone che hanno espresso volontariamente il desiderio di partecipare all'operazione militare speciale in corso in Ucraina, precisa ancora la nota del Ministero della Difesa russo. I terroristi hanno aperto il fuoco con armi leggere contro personale dell'unità. I 2 terroristi sono stati uccisi nel corso della sparatoria. Per la Premier in pectore Meloni, siamo in Italia. Le parole pronunciate dal segretario del PD a margine del congresso dei socialisti europei a Berlino sono gravissime. Così la leader di Fratelli d'Italia Meloni ha chiesto a Letta di scusarsi immediatamente. Affermare all'estero che l'elezione del presidente delle Camere sia motivata da una sedicente logica perversa e incendiaria, che la scelta dei parlamentari italiani confermi le peggiori preoccupazioni in giro per l'Europa è scandaloso, ha detto ancora Meloni. Rappresenta dichiarato danno per l'Italia, cioè l'affermazione di Letta, secondo Meloni, rappresenta un danno per l'Italia, le sue più alte istituzioni e la credibilità internazionale del bel paese. È stata fallita, torniamo in conflitto, per parlare in conflitto Russia-Ucraina, è fallita la controffensiva delle forze armate ucraine nel governatore liberato e nella regione liberata di Kherson, annessa dopo il recente referendum alla Federazione Russa. Questo secondo quanto riferito in messaggio dal vice governatore Stremusov. L'armata russa ha respinto l'attacco tentato in direzione di Berislav, ha precisato. Jamal Rushdie, portavoce della Lega Araba, ha condannato gli attacchi dei media americani contro l'Arabia Saudita per la decisione di Riyadh di aderire alla decisione dei paesi dell'OPEC Plus di ridurre la produzione del petrolio, una misura contraria a quanto auspicava l'amministrazione Joe Biden. Il cartello dei maggiori paesi produttori di petrolio ha deciso nel suo vertice di 5 ottobre di ridurre la produzione di 2 milioni di barili al giorno nel tentativo di sostenere i prezzi del greggio, sfidando l'Occidente alle prese con il caro energia. Subito dopo la reazione del presidente Joe Biden, che in un'intervista alla CNN ha dichiarato che la mossa, in quanto una scelta miope e non necessaria, avrà di sicuro delle conseguenze politiche sulle relazioni tra Washington e Riyadh. Per il portavoce della Lega Araba, invece, le affermazioni della Casa Bianca sono lontane dalla realtà e mirano a politicizzare decisioni puramente economiche. Tutti sanno che tali decisioni sono necessarie per la stabilità dell'economia mondiale, considerando attuali gravi sfide globali, ha detto. Il mese scorso, settembre, i militari del regime sionista hanno arrestato almeno 445 palestinesi in diverse aree dei territori occupati, secondo l'agenzia di stampa Palestine Al-Yom. Tra i 445 palestinesi arrestati ci sono 35 minorenni e 19 donne. Questo mentre nel mese di agosto sono stati 607 palestinesi finiti in manete e tra loro 59 erano bambini e 13 donne. Il governo svedese si è opposto alla formazione di una squadra congiunta con Germania e Danimarca per indagare sull'esplosione delle linee del gasdotto Nord Stream 1 e 2 a causa di quella che ha definito l'esistenza di informazioni altamente classificate relative alla sua sicurezza nazionale, cioè la classificazione di sicurezza dell'indagine è troppo alta per condividere il risultato con altri paesi. Kiev, ministro della difesa, l'Ucraina praticamente un membro della NATO, lo ha affermato Oleksiy Reznikov, che sebbene questo paese non abbia aderito ufficialmente alla NATO, è praticamente entrato a far parte di questa alleanza militare guidata dagli Stati Uniti, lo ha detto nel corso di una riunione con consulenti strategici di alto livello. Migliaia di tunisini sono scesi in piazza per protestare contro il presidente Kais Saied, accusandolo di cattiva gestione economica a causa della carenza di carburante e cibo. Nella nazione nordafricana si sono verificati scontri tra polizia e manifestanti nella capitale Tunisi dopo i funerali di un giovane morto giovedì scorso dopo essere rimasto ferito durante un inseguimento con le forze dell'ordine lo scorso agosto. Di almeno 20 morti e oltre una dozzina di feriti dopo che un pullman ha avuto un incidente lungo l'autostrada sud-ovest della Colombia. Incidenti stradali sono una delle principali cause di morte in Colombia. Solo nel 2021 il paese di 50 milioni di abitanti ha registrato 7.200 morti sulla strada. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Putin critica le osservazioni di Macron su Karabakh. Il presidente russo Vladimir Putin ha criticato le affermazioni del presidente francese Emmanuel Macron, che ha accusato Mosca di guidare la destabilizzazione del Caucaso in merito al conflitto tra Armenia e Azerbaigian sull'enclave del Nagorno-Karabakh. In una nota pubblicata ufficialmente, il Ministero degli Esteri russo ha bollato come spaventose e totalmente inaccettabili i commenti di Macron, secondo cui la Russia utilizzerebbe il conflitto nel Nagorno-Karabakh per destabilizzare il Caucaso meridionale. Mercoledì il presidente francese ha dichiarato in intervista a France 2: la Russia è intervenuta in questo conflitto che è chiaro che ha giocato la partita dell'Azerbaigian con la complicità turca ed è tornata per indebolire l'Armenia. È una manovra per destabilizzare la Russia, che nel Caucaso cerca di creare il caos per indebolirci e dividerci tutti. Dal punto di vista della diplomazia russa, queste dichiarazioni ridicole del presidente francese dimostrano che Parigi non ha alcun interesse a stabilire un pace duratura nella regione e mette in dubbio la capacità del suo paese di svolgere un ruolo costruttivo lì. Il ministero russo afferma: a differenza della Francia, la Russia ha contribuito in modo pratico alla risoluzione del conflitto. L'Armenia, alleato della Russia, e l'Azerbaigian, sostenuto dalla Turchia, hanno combattuto due guerre negli ultimi tre decenni per il controllo del Nagorno-Karabakh. Il conflitto del 2020 si è concluso con un cessate il fuoco, una mediazione da parte della Russia, che vi ha schierato anche un contingente di forze di pace. A settembre almeno 286 persone sono state uccise in nuovi scontri al confine armeno-azero.
Iran è produzione interna. Amici, oggi vi presenteremo un'altra parte di un programma a puntate dedicato allo slogan di quest'anno, scelto e proclamato dalla guida suprema nella rivoluzione islamica, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei: la produzione, la ricerca e l'occupazione. Anche questa settimana, restando sul tema principale dell'economia basata sull'indipendenza e autonomia, cercheremo di esaminare le ragioni per cui Ayatollah Khamenei, la guida suprema della rivoluzione islamica, negli ultimi 10 anni invita il popolo e i governi iraniani a concentrarsi sulla crescita economica e della produzione nazionale, sia dal punto di vista qualificativo che quantitativo. Erik Reinert, il noto economista norvegese il cui studio si è concentrato sulla teoria dello sviluppo diseguale e nella storia del pensiero economico, in qualità di un teologo della politica e dell'economia, si dedica la maggior parte del suo lavoro sulla politica industriale, le condizioni necessarie per lo sviluppo dell'innovazione e la relazione fra capitale produttivo e capitale finanziario. Il messaggio principale del libro più conosciuto di questo scrittore e pensatore europeo, come i paesi ricchi sono diventati ricchi e perché i paesi poveri rimangono poveri, è che l'economia capitalistica danneggia i paesi in via di sviluppo in quanto adotta una politica economica basata sullo sfruttamento degli altri paesi affinché diventino più consumatori che produttori. Reinert ricorda che il paese che produce beni a rendimenti di scala crescita ha evidenziati vantaggi nei confronti di altri paesi che esportano beni soggetti alla legge dei rendimenti decrescenti. Ecco qui i nostri contatti. Per scrivere al responsabile della posta, Radio Italia IRIB 99@gmail.com. Vi ricordiamo inoltre che il principale modo per seguire le nostre programmazioni è il nostro sito parsetoday.com/ www.radioitalia.it. Tornando alle costanti raccomandazioni della guida suprema Ayatollah Khamenei sul rafforzare l'industria e la produzione nazionale, vediamo che purtroppo una parte consistente delle potenzialità produttive del nostro paese è rimasta trascurata e addirittura del tutto dimenticata, mentre proprio mettendo a frutto queste potenzialità è possibile ridurre notevolmente le nostre carenze e probabilmente problematiche economiche, facendo salire la posizione della Repubblica Islamica dell'Iran sulla scala mondiale dello sviluppo economico industriale. Nel 2014 il Fondo Monetario Internazionale, nel suo annuale rapporto esaminando il livello dello sviluppo economico e industriale della Repubblica Islamica, ha dichiarato: se l'Iran sfruttasse adeguatamente le sue potenzialità e ricchezze, applicando cambiamenti significativi nel campo dell'industria, dell'agricoltura, del petrolio e gas e dell'economia dei servizi, entro il 2050 riuscirò a raggiungere la vetta di 43 mila miliardi di dollari nel settore della produzione industriale, registrando un livello di crescita economica 30 volte più rispetto a quello attuale. A questo proposito Ayatollah Sayyed Ali Khamenei ha ribadito: l'economia è il tema più importante per il paese e dobbiamo risolverlo, e la produzione interna è un rimedio alla recessione e alla disoccupazione. Dobbiamo controllare ogni mossa del governo nel settore economico, ha aggiunto Ayatollah Khamenei, ricordando che tutte le misure economiche devono rispettare il principio dell'economia di resistenza. Amici, a questo punto siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Vi invitiamo a seguirci anche le prossime settimane. Non mancate!
era tarana dangi kurdi komari islam.